Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Missione Francescana, ben ritrovati, ma soprattutto benvenuto al nostro graditissimo ospite, il professor Silvio Renesto. Voglio ricordare, grazie buongiorno. Professore di essere qui con noi, ricordo a chi ci segue che il professor Renesto è docente presso l'Università dell'Insubria di paleontologia, ma è anche una persona molto particolare il professor Renesto, perché ha delle grandi passioni che coltiva, direi anche con grande successo. Una delle grandi passioni del professor Renesto è la fotografia degli animali selvatici. In questo periodo ha pensato bene di andare a trovare una colonia di gatti. Noi sappiamo, professore, e conosciamo per sentito dire tante volte, che il Colosseo ha la sua colonia di gatti. Meno conosciamo invece la colonia di gatti che si trova a Milano presso
il Castello Sforzesco.
Ecco, il professore, essendo un bravissimo fotografo, e quando dico bravissimo assolutamente non esagero, è amante di questi gatti, dei gatti che vivono indipendenti, dei gatti che vivono anche un po' grazie al nostro amore, non solo quello del fotografo, ma anche dei volontari che in qualche modo cercano di nutrirli e di difenderli. Capisco che non tutti possono amare i gatti, però per chi li ama, questa è una cosa molto bella. Professore, io ho visto il suo libro ed è veramente, se non ci fossero le sue didascalie parlerebbe da solo, nel senso che le foto parlano, ci parlano proprio del quotidiano di queste bestiole, che sono fantastiche, veramente bellissime. Ma lei, professore, va anche oltre la fotografia, lei conosce i gatti profondamente, li ha studiati, cioè le sue passioni non si limitano un po' come magari può essere la mia, no? Mi piace un gatto, chiuso lì, no, lei li ha studiati ed insieme la volta scorsa appunto ci siamo inoltrati nella vita dei nostri gatti, i gatti quelli domestici, e introducendoci abbiamo visto tante possibilità di allevare, come tenere un gatto in casa. Ma il gatto è, come lei ci ha spiegato benissimo, è un animale indipendente, non dipende dall'uomo, quindi non sempre facile e non sempre semplice tenere un gatto in casa. Ci eravamo lasciati con la sterilizzazione del gatto, indubbiamente, anche se alle volte ci mette un po' in imbarazzo, no? Almeno io mi sento imbarazzata, pensare di togliere qualche cosa a un animale che dovrebbe essere completo, dovrebbe essere integro, però lo dobbiamo fare perché non possiamo riempire il mondo di gatti, e per questo che lo dobbiamo fare, o per la sua salute?
Ci sono differenti motivi. Uno è quello che ha detto, che i gatti tendono a riprodursi più volte l'anno e fare 4 cuccioli, magari 3, 4, 5 cuccioli per volta, e quindi in ambiente urbano o anche in campagna può essere un problema questa sovrappopolazione di gatti. Ma soprattutto il problema è se si tiene il gatto in casa, perché allora se lo si lascia integro va soggetto ai periodi di estro se è una femmina, e lo stesso se un maschio ha la tensione riproduttiva, marca il territorio spruzzando l'urina sulle superfici verticali. Tende a un gatto sterilizzato, il 90% dei gatti sterilizzati non marcano il territorio, cioè, e poi non hanno quelle tensioni che lo porterebbero a voler uscire, a voler andare, lo farebbero soffrire notevolmente, lo metterebbero sotto stress se fosse confinato in casa, perché avrebbe questo impulso per evitare fenomeni di inbreeding, ovvero di riprodursi con i suoi stessi consanguinei. I maschi percorrono lunghe distanze per cercare femmine diverse, e quindi ha questa tensione a muoversi, ad andare via durante i periodi della riproduzione, che noi gli bloccheremo, causandogli grave stress a lui e a noi. Quindi diciamo così, se si vuole gestire il gatto in casa, è consigliato dalla maggior parte dei veterinari e delle associazioni di sterilizzarlo. Diverso può essere in altri contesti, in altri ambienti, però in questo caso si fa più un favore al gatto dal punto di vista del suo benessere, se deve essere confinato in un ambiente.
Chiaro. Secondo il parere poi anche dei veterinari, no? C'è un range d'età dentro il quale è consigliabile far sterilizzare sia il gattino che la gattina? Ovviamente si può dire che si può sterilizzare, non so, a 10 mesi, a un anno, passato l'anno, questo è diciamo solo su, si può effettuare solo su consiglio del veterinario?
Chiaramente è meglio avere l'indicazione del veterinario. Si può, per quel che ho sentito io dai veterinari e dai testi che ho letto, si può fare sia pre-pubertà, appena prima della pubertà, quindi quando prima dell'anno, oppure si può fare anche dopo senza gravi conseguenze.
Sempre tenendo presente che comunque quando inizia l'epoca del desiderio di accoppiarsi, poi il gatto
si comporta in modo conseguente.
In modo molto particolare e conseguente, giustamente. Ecco, cambia il carattere dei gatti da prima della sterilizzazione a dopo la sterilizzazione?
Sì, cambia. Secondo studi molto seri effettuati da biologi, soprattutto anglosassoni, che hanno fondato una scienza che si chiama antrozoologia, cioè antro uomo, zoologia animale, cioè rapporto animale uomo, e quindi hanno studiato proprio questi effetti, la sterilizzazione e tante altre cose, affermano e cioè hanno statisticamente rilevato, per esempio, che il gatto maschio, che è intero e meno socievole del gatto femmina verso l'uomo, una volta sterilizzato diventa più socievole del gatto femmina sterilizzato. È statisticamente, poi ogni gatto ha il suo carattere, quindi siamo pronti a essere smentiti, ma statisticamente i gatti maschi sterilizzati sono i più dolci, anche delle femmine sterilizzate, sì, più pacifici diventano.
Quindi meno aggressivi.
Meno aggressivi.
Più timorosi anche?
No, quello è un altro fattore. Il timore deriva da fattori che di imprinting, cioè di esperienze iniziali negative, positive, oppure un fattore caratteriale, oppure viene ereditato dal padre. Ci sono alcuni gatti, i gatti, sempre i biologi, li dividono in coraggiosi e timidi, e quello è indipendente. Cioè un gatto coraggioso resta coraggioso, coraggioso significa fiducioso, sì, esploratore, oppure invece che tende a nascondersi e a stare per conto suo, quello è indipendente dalla sterilizzazione, c'è prima e rimane dopo.
Geneticamente?
È genetico in parte e in parte dovuto all'infanzia, diciamo così, a quello che gli è successo durante le prime 8 settimane di vita.
Quindi i gatti, diciamo così, i gatti che noi prendiamo o nei gattili o che magari troviamo abbandonati, hanno subito, posso definire, dei traumi?
Alcuni sì, altri no, dipende come è stata la loro...
Certo, la loro prima infanzia. Comunque, allontanati dalla madre, qualcosa è già un trauma quello.
La madre li allontana essa stessa intorno alle 8 settimane, quando li svezza, e poi li cura ancora un po'. Poi cerca man mano di renderli indipendenti. Certo. Prima gli insegna a cacciare, se è in libertà ovviamente.
Sì. Indubbiamente. Senta, e l'alimentazione? L'alimentazione di questi gatti, appunto dei gatti sterilizzati, deve essere modificata dopo l'intervento o si può continuare con tutti i prodotti che ci vengono offerti dai vari...
Anche questa
centri specializzati.
È una domanda ovviamente a cui i veterinari possono dare una risposta
ma
più autorevole della mia.
Sicuramente, non metto in dubbio questo,
io,
però come esperienza personale.
Come esperienza personale e da quello che ho imparato, il gatto, ovviamente il metabolismo del gatto cambia esattamente come gli eunuchi dei tempi passati tra gli uomini, per cui si ha meno testosterone nei maschi, quindi si tende un tantino all'obesità, a diminuire il metabolismo, per cui per i gatti sterilizzati, se si vede questo rischio, il cibo per gatti sterilizzati è meno nutriente rispetto al cibo per, a parità di peso, è meno nutriente di quello per i gatti interi e quindi è più leggero, diciamo.
Questo vale sia per il gatto maschio che per il gatto femmina.
La tendenza all'obesità soprattutto per il maschio, ma anche per la femmina, anche la perché comunque diminuiscono l'attività.
Certo.
Poi sempre ci sono gatti agitati, gatti tranquilli, dipende anche dalla razza, se sono di razza e così via.
Verremo a parlare anche di questo, ma restiamo nell'ambito per ora ancora del gatto di casa, no? Del
gatto domestico,
gatto domestico
europeo.
Gatto domestico europeo. Necessita di cure particolari, cioè di attenzioni particolari, un gatto che vive esclusivamente, se pensiamo alla città, insomma nei grandi palazzi di una Milano, no? Il gatto deve stare in casa, poverino, non c'è, non ha un'alternativa, non ha un giardino, non ha... Quindi, allora, il gatto che è obbligato a stare in casa ha bisogno di un'attenzione particolare come alimentazione, come cura anche?
Premesso che adesso i cibi per gatti, se scelti con criterio, sono molto bilanciati e quindi permettono di allevare il gatto in buona salute anche senza dargli cibo extra che magari può essere anche dannoso, se si prendono buoni alimenti di qualità, è importante per il benessere del gatto che la casa sia adatta alle sue pulsioni istintive. Cioè il gatto è un animale territoriale, solitario, che ama avere tane, ama arrampicarsi, ama sorvegliare dall'alto, ama cacciare, muoversi e ama avere posti privati. Quindi perché il gatto non entri in stress. Per esempio c'è una malattia, una cistite del gatto che è psicosomatica, cioè il gatto che non è a suo agio si ammala di cistite, ma non è solo una, sono parecchie malattie derivano dal continuo stress che ha il gatto perché non è in un ambiente a lui consono, e anche quello di far pipì fuori dalla lettiera o defecare fuori dalla lettiera può essere sintomo anziché di malattia, di stress. Quindi bisognerebbe fornirgli la possibilità di arrampicarsi, la possibilità di guardare dall'alto, delle tane tranquille, dei luoghi tranquilli, la possibilità di farsi le unghie, perché è un bisogno, perché come a noi crescono le unghie, loro sostituiscono l'artiglio. Non solo, poi hanno geneticamente l'impulso a marcare il territorio, a dire questo è il mio territorio, e lo fanno o con l'urina, i maschi, se sterilizzati non lo fanno quasi nessuno lo fa più, però continuano a grattare proprio per lasciare le tracce. Quindi se non vogliamo che ci rovinino il divano o i mobili, bisogna fornirgli un qualche cosa che sia loro, perché oltre a grattare lasciano con i polpastrelli, con i cuscinetti, lasciano un odore. Quindi riconoscono che quello è il loro posto per grattare, per segnare il territorio. Io per esempio al mio ho dato un vecchio sgabello, lui è tutto contento e non mi graffia i mobili. E va a grattare lo sgabello.
È stato fortunato a trovare, a entrare nel gusto del gatto
che
si accontenta dello sgabello.
Sì.
Perché anche, diciamo,
i tiragraffi non li ha mai voluti.
Appunto, quei prodotti che sono in vendita, non sempre i gatti li gradiscono, anche perché il legno ha una consistenza diversa dei tiragraffi, sì. Così come graffiano il legno dei mobili, forse...
Inoltre bisognerebbe dargli la possibilità di fare qualcosa che somiglia alla caccia, cioè giocare con loro, vendono per esempio dei giocattoli che sembrano una canna da pesca e in fondo hanno piumette o palline, o c'è il gatto che preferisce quello, però dargli la possibilità di imitare la caccia, perché anche quello è un bisogno che hanno, specialmente il gatto domestico europeo, quello normale, diciamo di strada. Quindi bisogna dedicargli almeno un po' di tempo, un paio di volte al giorno, per farlo cacciare per finta. Per lui va bene lo stesso, è contento, afferra la sua preda.
Una pallina di carta.
Anche qualunque cosa.
Una pallina di carta, la carta del giornale.
Sì, sì, dipende poi dai gusti del gatto,
certo,
dall'età.
Sì, sì,
più sono giovani, più ne hanno bisogno.
Certo, indubbiamente. ma comunque ci si può tranquillamente arrangiare in casa,
sì,
a
sì,
creargli
sì, sì,
appunto queste poi ci vorrebbe un bambino sempre di fianco a un gatto che lo fa giocare, no?
Non direi, perché il bambino magari tende a essere un po' invadente, tende a considerare il gatto un giocattolo. Bisogna educare prima il bambino.
Oh mio Dio.
Perché appunto il gatto non vuole essere preso quando vogliamo noi.
Certo.
E allora coi bambini ci sono gatti che possono essere docili, ma può essere che i bambini si piglino dei graffi se esagerano. E allora bisogna educare il bambino al gatto,
cioè non essere troppo invadente, non chiedere al gatto quello che il gatto,
esatto,
non ha voglia di fare, proprio per non creargli questa reazione di allungare la zampina con le unghie fuori e dare una graffiata.
Sì.
Ma il graffio del gatto può essere pericoloso per noi?
Sempre questo, diciamo, in generale è sempre bene disinfettare, poi dipende dal modo di vita del gatto. È chiaro che se sta all'aperto può prendere parassiti, batteri o ogni cosa e trasmetterceli. Se sta in casa i rischi sono minori, però chiaramente va sempre disinfettato bene, sia il graffio che il morso.
Lavato magari con acqua e sapone, poi disinfettato.
Disinfettato, acqua ossigenata, quello che è. Insomma,
quello che abbiamo.
Bisogna disinfettare bene.
Ecco, questa è una precauzione, credo che sia anche un consiglio molto prezioso, che alle volte non teniamo in considerazione, tanto è la familiarità col proprio gatto, no? Che lo quasi è un tutt'uno con noi, invece bisogna sempre fare attenzione. Poi c'è un'altra cosa, professore, con i gatti di casa e gatti che escono da casa, no? Ci possono essere, così anche su consiglio dei veterinari, di tenere il nostro gatto in casa per alcuni mesi o addirittura si parla di un anno, dopodiché lo si può lasciare libero. È così? Cioè, perché dobbiamo tenerlo in casa per alcuni mesi o addirittura un anno e poi lo si può anche lasciare libero? Questo secondo le zone che si abitano, non so, non di pericoli.
Questa indicazione dei veterinari presumo che sia anche perché il gatto giovane è più soggetto sia a prendere parassiti, sia a fare brutti incontri, sia a perdersi e così via. Se il gatto esce di casa diventa soggetto a numerosi rischi, non solo quello di essere tirato sotto da una macchina, ma anche in campagna entra in contatto con parassiti, i vermi, cioè quasi tutti i gatti che vengono raccolti e poi dati ai gattili vengono adottati, no? Poi si scrive sverminato, cioè è stato ripulito l'intestino dai vermi, perché è facilissimo prendere parassiti mangiando carne cruda. Inoltre esistono delle malattie come l'AIDS felino, per esempio la leucemia felina, che non si trasmettono all'uomo, però pregiudicano la salute del gatto e sono contagiosi tra gatti. Per cui, diciamo così, se il gatto deve uscire deve essere vaccinato periodicamente contro varie malattie che può prendere per garantirgli una sopravvivenza più lunga.
Certo.
La vita di un gatto maschio intero che vive all'aperto di solito è sui 6-7 anni, 8. Un gatto che vive in casa può vivere anche 18 anni.
Lunga vita per un gatto.
Proprio perché è chiaramente sarà meno divertente per lui, meno intensa, però è più in salute.
Indubbiamente. Quindi queste sono le precauzioni per coloro che hanno un gatto in casa, ma che gli vogliono anche concedere un po' di libertà. Vaccinarli, mi sembra.
Vaccinarli, assolutamente, i veterinari.
Contro la leucemia.
Ce ne sono vari vaccini e poi anche...
Magari vanno anche fatti i richiami.
Vanno fatti i richiami, sì. E poi anche antiparassitari che si mettono sopra il gatto con gocce o collarini.
Sì, anche quelli.
Sì, perché
usati.
Possono prendere pulci, zecche e così via. Cioè,
quindi un gatto in libertà crea un pochettino più di problematiche.
Vale per il cane, vale per noi se vivessimo allo stato selvatico senza norme igieniche.
Ha ragione, professore. Bene, ci sono altre cose che io le vorrei chiedere, però concediamoci una breve pausa. Ad esempio, degli atteggiamenti, anticipo la domanda, così per chi è curioso non cambierà canale, no? Certi atteggiamenti del gatto normalmente noi non sappiamo dare una lettura, ma... Professor Renesto, sì, a tra poco.
morning from a Bogart movie in a country where they turn back time. You go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Your time for questions as she locks up your arm hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through. The year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat.
Eccoci nuovamente insieme, carissimi ascoltatori e ascoltatrici. Amate il vostro gatto e allora seguiteci. E seguite il professor Silvio Renesto, che è qui più che in veste di paleontologo, qual è la sua professione principale, in veste proprio di amante dei gatti, poi gli chiederemo, professore, come, se qualcuno volesse avere magari il suo libro, prima di finire la nostra conversazione arriveremo anche a questo. Ecco, le avevo chiesto appunto come leggere, se si può dare una lettura, agli atteggiamenti dei gatti. Ad esempio, quando inarcano la schiena, si rizzano su due gambe, si alza la coda, si gonfia e incominciano a correre lateralmente. Che cosa significa questo atteggiamento?
In generale è un atteggiamento di preparazione al combattimento o di intimidazione, ma può essere anche una finta. Cioè, se è rivolto a un altro gatto è senz'altro un atteggiamento di intimidazione e preparazione a uno scontro. Cerco di farmi vedere più grosso per evitare di fare a botte.
Questo gonfiano la coda.
Inarcano la schiena e si alzano, diventano più alti. Rivolto verso il proprietario, può essere il proprietario, il convivente, perché i gatti non hanno proprietari. Può essere anche intimidazione, ma può essere anche voglia di giocare, cioè giocare al combattimento, può essere una finta, diciamo così. Questo si capisce poi se il gatto scappa o aggredisce con cattiveria o se invece gioca. Quello si vede.
Chiaro, si può capire immediatamente.
Ma ci sono dei segnali più interessanti da leggere, secondo me, che sono appunto la posizione delle vibrisse, dei baffi. Quando il gatto ha le vibrisse che sono orizzontali o rivolte all'indietro, il gatto è sereno, non sta esplorando e non è in tensione. Se le vibrisse sono rivolte in avanti, invece, siccome sono degli organi tattili, vuol dire che il gatto è attento. Può essere attento per vari motivi, però significa che è attento e sta esaminando qualcosa, potrebbe anche essere preoccupato. Se invece il gatto ci guarda e socchiude leggermente gli occhi e li riapre, questo è un segno d'affetto, perché chiudere gli occhi davanti a un altro animale significa che ci si fida di lui, non lo si controlla, e quindi è un segno: io mi fido di te.
Come... Che meraviglia!
Sì. Ci sono tanti segnali, non tutti decifrati, anche la coda che si alza è un segno di familiarità. Ecco, gatti selvatici non alzano mai la coda, i gatti selvatici, le specie selvatiche di gatto. Sì. Solo il gatto domestico alza la coda e probabilmente è un segnale che è derivato da quando hanno imparato a vivere in gruppo, nelle colonie, e poi rivolgono anche all'uomo come segnale: arrivo in amicizia, con la coda dritta. Se un gatto approccia un altro gatto con la coda dritta, i due si approcciano con la coda dritta, finisce che si sfiorano, si strusciano e possono anche andare d'accordo. Se invece abbassano la coda, uno dei due gatti cambia direzione o si finisce per litigare, significa non voglio avere a che fare con te. Quindi questo tra gatti.
Certo, sono veramente tante le...
Gli etologi, l'etologia del gatto è molto complessa.
Altri segnali, ad esempio, quello di annusare tutto.
Quello perché siamo noi che siamo diversi, perché derivando dalle scimmie, la scimmia è visiva, è un animale che si basa soprattutto sulla vista e secondariamente sull'olfatto, mentre la quasi totalità dei mammiferi si basa prevalentemente sull'olfatto, e quindi annusano tutto per capire che cos'è. L'informazione gli arriva prima dal naso e anche dagli occhi, però senz'altro noi ci identificano
dall'odore.
Più dall'odore che dall'aspetto. Se per caso lei si siede sul divano in una posizione preferita, il gatto viene a farsi coccolare, scambia il posto con suo marito, il gatto verrà lì dove era lei, annuserà, capirà che è suo marito e andrà poi a cercare lei, perché lo sente più dall'odore. Quindi annusare tutto per il gatto significa capire se la cosa è interessante, pericolosa, mangiabile. È il suo modo di esplorare
anche
il mondo.
Anche l'annusare, se entra una persona strana in casa, no? dove ha calpestato,
camminato. Sì, perché è un odore nuovo. E
il
quindi,
gatto fa quella strada, certo, annusando...
I gatti hanno una sensibilità centinaia di volte superiore alla nostra, di olfatto, ma centinaia e centinaia di volte superiore. Quindi quello che noi non sentiamo, loro lo sentono.
Peccato che non riescono a comunicarcelo. Bene. Sì, un'altra cosa, professore, e poi cambiamo argomento. È necessario creare dei diversivi, lei ne ha già accennato poc'anzi, no? Cioè dei giochi per il gatto che vive in casa. Questo gli serve per scaricare un certo tipo di tensione, per mantenersi in allenamento,
sì,
per quanto altro?
È fondamentale perché in pratica noi confiniamo un essere vivente come se lo mettessimo allo zoo. Dobbiamo quindi rendergli la vita più gradevole possibile, e cioè farla somigliare di più alla sua vita naturale. Altrimenti il gatto può andare in apatia, può annoiarsi, può andare sotto stress, può sviluppare anche delle malattie psicosomatiche. Una è la cistite, per esempio. Cioè, esiste una cistite indotta da stress e non da batteri.
Anche il fatto di strapparsi i peli può essere qualcosa di somatico.
Un eccesso di autopulizia è segno di tensione, un eccesso. Normalmente il gatto è uno che è molto pulito, un animale molto pulito, si lava, il grooming si dice, con la lingua si toglie i peli.
In continuazione.
Però un eccesso, se per esempio compaiono delle aree completamente prive di pelo, significa che il gatto ha qualcosa, è sotto tensione. O comunque va portato al veterinario e lui decide che cos'ha.
Certo.
Non è un buon segno, un eccesso. Come anche la completa apatia, cioè non farlo per niente.
Chiarissimo. Insomma, anche i gatti vogliono la nostra attenzione, informata e intelligente.
Certo, è come rapportarsi. Sono diversi da noi, non sono esseri umani, ma comunque è una responsabilità che ci si prende a convivere con un altro essere vivente.
Chiediamo un'altra breve pausa alla regia, perché poi ci introduciamo invece, professore, alle razze così definite artificiali. A tra poco, restate con noi.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più. Bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.
Eccoci ancora insieme al professor Silvio Renesto, a cui ho posto la domanda, no? Se ci può parlare, non è una domanda, delle così definite razze artificiali, o per meglio dire, i gatti di razza.
I gatti di razza sono una relativa novità, mentre il cane, le razze di cani sono state selezionate da tempi antichissimi per scopi più diversi, guardia, difesa, cura del bestiame, e quindi c'è stato un lunghissimo periodo di selezione da parte dell'uomo. I gatti di razza sono una realtà che ha due secoli, poco più di due secoli, tranne alcune razze antiche. Cosa significa creare gatti di razza? Significa selezionare tramite incrocio delle caratteristiche che si sono trovate in alcuni gatti in modo che si fissino nella discendenza e vengano trasmesse e si crea uno standard, ovvero una razza, una varietà che soddisfa certi criteri. Per i gatti, contrariamente che per i cani, non è stato praticamente mai selezionato, non sono state mai fatte delle selezioni che riguardino l'utilità, cioè non si è mai fatto il gatto da guardia,
perché non
è nel carattere del gatto, perché non è un animale sociale. Si è sempre soprattutto selezionato l'estetica e quindi si sono creati diversi gatti con aspetti diversi e a volte insieme all'aspetto e può essere associato anche una differenza di carattere inteso come un insieme di fattori: livello di attività agitato, calmo, livello di socievolezza molto socievole, poco socievole, livello di compatibilità con altri animali, li tollera, non li tollera, tollera i bambini, non li tollera, eccetera. Infatti nelle descrizioni di queste associazioni che tuttora continuano a creare razze nuove c'è un pedigree in cui ci sono le caratteristiche di questi gatti di razza, di queste varie razze di gatti. Ovviamente ci sono nella selezione il fatto che si devono reincrociare, c'è il rischio per alcune razze di fissare anche insieme, perché i geni non controllano un solo fattore, ma a volte ne controllano più di uno, di fissare insieme al fattore estetico desiderato anche dei caratteri che sono negativi o dannosi per il gatto o che possono portare a malattie congenite. Non in tutte le razze, ma in alcune razze con un pool genetico ristretto può succedere che sia facile incontrare delle malattie ricorrenti in questi animali e quindi bisogna selezionare molto bene gli allevamenti che garantiscano che non siano presenti queste, se si vogliono comprare.
Sì.
Mi perdoneranno gli allevatori dei gatti, ma io sono per il gatto europeo che si prende nei gattili, però se uno vuole gatto di razza faccia attenzione a dove li va a prendere e faccia attenzione alla razza che prende, perché
questo è un consiglio preziosissimo che lei sta dando.
Le razze possono creare, adesso va molto di moda per esempio il Bengal, che è costosissimo ed è l'incrocio tra una specie diversa dal gatto domestico, il gatto della giungla, indiano, asiatico, con il gatto domestico, reincrociato più volte per togliergli il carattere selvatico, che però non perde completamente, ed è un animale assolutamente difficile da trattare, che richiede, perché ha molto del selvatico, quindi richiede attenzione, richiede molte, è poco socievole, ma nel contempo è attivissimo. Cioè salta per tutto, perché lui considera la casa la sua giungla, mentre invece se si prende un persiano, il persiano è in ordine, secondo certi studi anglosassoni, è il più indolente, è il gatto che si può lasciare da solo, andare a lavorare e ritornare, che lui non
dorme,
sì, non ne risente.
Se mi ricordo qualcosa dei persiani.
No? Ecco, quindi esistono diversi, il Bengal è bellissimo ma è molto impegnativo e poi ecco, se si hanno pappagallini o cose del genere c'è il rischio che spariscano nella sua pancia.
Malgrado tutta la selezione che si è potuto fare, non gli si è tolto.
No, proprio perché si è incrociato con una specie molto selvatica. Esiste tutta una differenza di vocalità. Ci sono gatti più che miagolano di più, come il siamese, altri molto silenziosi. E ci sono malattie, per esempio il Manx, che è il gatto senza coda, dell'isola di Manx degli inglesi, questo essere senza coda lo rende un animale tondino, però nel tempo stesso in realtà è una mutazione che deriva da, se è presente in entrambi la coppia di alleli del genere, il gatto muore prima di nascere, cioè l'embrione muore prima di nascere e spesso può dare problemi di spina bifida, quindi incontinenza urinaria, altre malattie. Quindi se si vuol prendere un Manx bisogna fargli uno screening molto attento. Oppure adesso che hanno fatto i gatti senza peli, gli
Sphinx. Mi dica da che parte arrivano quelli.
I Manx, i gatti senza peli?
Sì.
Sono stati creati.
Io chiedo scusa a tutti i proprietari di gatti senza peli, ma mi mettono un'angoscia terribile.
Il problema è che non è che sono proprio senza peli e poi hanno ancora le ghiandole del grasso per i peli, per cui vanno lavati periodicamente, non necessitano molte cure, sono delicati, perché il gatto è fatto per avere i peli, non è fatto per non avere i peli. Adesso non sto parlando contro.
Sì, certo.
O i gatti con il pelo molto lungo, per esempio, non sono adatti a vivere in libertà. Non so, perché si riempirebbero di parassiti.
Certo.
In casa, infatti, si consiglia di spazzolarli periodicamente. Quindi se si ha un gatto di razza bisogna tener conto delle sue esigenze. Certi gatti poi, secondo me, e qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, non andrebbero creati come i gatti bassotti a cui fanno le zampe corte, come il bassotto, i mancin, i bambino, questi gatti che non possono saltare, per un gatto non è una bella cosa.
Sono senza parole, questo non lo sapevo. Che
ci sono anche, sì, delle razze.
E ci sono anche coloro che ci tengono.
Li fanno e costano molto. Esistono delle associazioni, anche lo Scottish Fold, il gatto con le orecchie pendenti,
sì,
viene una testolina più tonda, ma il fatto che le orecchie sono pendenti significa che la cartilagine è meno forte. Questo si riflette su altre parti del corpo, si può riflettere. Si possono avere degli Scottish Fold sanissimi, però bisogna stare attenti, perché sono tutte modifiche genetiche. Mentre avete altre razze come l'Angora, è sanissimo. L'Angora, il gatto d'Angora, è una razza antica e non ha problemi. Ci sono razze di gatti che non hanno problemi. Ci sono molte razze che invece hanno problemi.
Poi soprattutto mi fa venire in mente, professore, che appunto il costo di questi animali, lei l'ha detto, è molto alto. E alle volte,
seconda delle razze, sì, si può andare,
sappiamo che c'è anche,
dai 600 euro ai 2000.
Salute. ma sappiamo anche che esiste un contrabbando di animaletti,
sì,
di animali, di cuccioli, e quindi per magari risparmiare sull'acquisto si scorre il rischio di prendersi un gatto, un cane anche, no?
Certamente.
Perché anche, che poi non avrà lunga vita perché non è stato curato adeguatamente.
Innanzitutto non è stato curato adeguatamente, cioè l'animale si incentiva a una pratica che fa soffrire gli animali. Secondariamente non si sa cosa arriva, cioè dal punto di vista del controllo genetico. Per esempio allevamenti che conosco controllano che i gatti che allevano non siano privi di questi caratteri genetici. Se ne nasce uno con queste tare, diciamo così, non lo fanno riprodurre, in modo che lui continua la sua vita, però
certo,
non trasmette il gene alla discendenza. Questo sugli allevamenti clandestini non possiamo saperlo.
No, sicuramente non lo faranno, perché
tendono al guadagno.
Appunto. Appunto. Senta, professore, ma per quale motivo si è arrivati a fare queste nuove razze? Cioè, che cosa? Cioè, è una curiosità di chi studia queste bestiole? È un'ambizione, cioè dov'è il motivo per cui si sono trasformate le cose naturali in le cose, no, questi animali dalla natura a un'innaturalità?
Per il gatto soprattutto è un desiderio di estetico, cioè si tende a,
sì, ma mi dice che cosa ha di estetico un gatto con le zampette di 2-3 centimetri?
Io non ne ho la più pallida idea.
Ah, ecco, neanche io.
Però, per esempio, il persiano si tende a fargli la faccia da bambolotto, cioè con la faccia un po' più schiacciata, gli occhioni, così il corpo un
è
po' più...
più accattivante.
Sì, un po' più stimola istinti materni, nel senso è sempre di più un cucciolo, anche se a volte no, cioè, però non lo è.
Beh.
Di solito sono questioni estetiche, cioè esistono associazioni che si chiamano cat fancier, che creano razze di gatti, soprattutto in America e in Inghilterra, e fanno anche le gare,
lo so, fanno anche
gli show, le mostre, ci sono gli standard da esibizione, eccetera.
Bene, è vero quello che hai detto, coloro che si adoperano a queste cose cercano di accattivarsi la nostra simpatia, benevolenza verso questi,
cercano di creare tipi, razze che siano esteticamente accattivanti.
Approfitto di questa di quanto è stato detto fino ad ora per dire che ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che se volete vedere dei bei gatti con quelle belle espressioni accattivanti, ma alle volte anche un po' che ci incutono un po' di timore. Sarebbe bello sfogliare il libro del professor Silvio Renesto. Ma come arrivare al suo libro, che non è stato commercializzato?
Diciamo che il libro è il frutto della mia passione fotografica e io concretizzo, diciamo, anziché lasciare le fotografie nell'hard disk del computer, le fotografie vanno viste o come stampe oppure ci si possono fare dei libri. Il libro è disponibile per l'acquisto, ma io non è in vendita, nel senso che si pagano le spese di stampa come le ho pagate io, cioè esistono degli editori online con i quali è possibile crearsi il proprio libro per propria soddisfazione poi e acquistare, l'autore stesso acquista delle copie per sé o per fare dei regali o cose di questo genere. Io ho usato un sito che è molto affidabile che si chiama Blurb, B-L-U-R-B, non so se sto facendo pubblicità o no,
non importa,
che appunto permette, tramite lo scarico di un programma gratuito, di costruirsi il proprio libro, di scegliere la tipologia di carta. Lo usano molti fotografi perché, per esempio, permette di avere carta fotografica robusta, eccetera. E poi, una volta fatto il libro, il sito lo mette in vendita.
E allora, chi
lo
volesse,
rende disponibile, diciamo
chi
così.
Volesse appunto vedere dei bei gatti che conquistano la nostra simpatia, potrà sfogliare il libro del professor Silvio Renesto. Grazie di averci seguito.
Grazie a voi.
Grazie a lei, professore, di averci così ben insegnato cosa sono e come sono i gatti. E come sempre, alla prossima volta.